Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti, buongiorno. Emanuela Campanile al microfono, ovviamente subito il grazie, il saluto a Silvia Giovanrosa, Andrea De Angelis in regia e a Roberto D'Angeli alla console. Allora, il tema di oggi è il rilancio delle comunità costiere del Mediterraneo in un'Europa che appare sempre più divisa tra nord e sud. Gli ospiti di oggi sono Gianni Bonini, vicepresidente CIHAM, in quanto delegato per l'Italia e senior fellow del think tank Nodo di Gordio, questo serbatoio di confronto e analisi di geopolitica, ma anche oltre. Buongiorno Bonini, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
E poi Fabio Filocamo, editorialista del Corriere della Sera, presidente di Harvard Club of Italy e poi promotore di progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento di tecnologie. Benvenuto e grazie.
Buongiorno.
Allora, dicevamo, l'importanza del rilancio di queste comunità nell'area del Mediterraneo è anche l'obiettivo del progetto NEMO. Chiedo subito a Bonini di venirci in soccorso, i dettagli, e poi entreremo nello specifico di quest'area che dopo la caduta del muro di Berlino sembrava promettere sicurezza, sembrava promettere grandi cose, le potenzialità ci sono, ma che ad oggi fa molta fatica, soprattutto in un'Europa che tende a dividersi in due, appunto nord e sud, e avrete sentito la famosa frase, definizione dell'Europa, dell'Unione Europea, in particolare a due velocità. Bonini.
Bene, il progetto NEMO ha un'ambizione più, come dire, di dare un contributo a ridurre le distanze nord-sud. Certo è un progetto parziale, nel senso che è un contributo che la cooperazione italiana, il Ministero degli Esteri, attraverso anche l'Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione danno, e il senso di questo progetto è tentare un raccordo, cucire una trama tra le comunità costiere del Mediterraneo e in qualche modo lavorare sui progetti dello sviluppo sostenibile, della pesca, dell'agricoltura, soprattutto con l'obiettivo di ridurre l'immigrazione e soprattutto la migrazione clandestina da sud a nord. È un progetto molto ambizioso che ha sede sostanzialmente a Trecase Porto, questa meravigliosa località del Salento, molto vicina alla parte finale del Salento, che era 13 anni fa un luogo, non dico abbandonato, ma insomma trascurato, e che grazie all'intervento della Regione Puglia, del Ministero degli Esteri, del Ministero dell'Agricoltura, oggi è diventato sede appunto di questo progetto molto ambizioso di cooperazione e di creare un nuovo legame tra queste comunità. Le comunità sono molto importanti, sono quelle di Marsa Matruk in Egitto, proprio quasi al confine con la Libia, quella di Zarzis in Tunisia, anche lì al confine della Tunisia, al confine della Libia, in particolare la Tripolitania, quella di Nador in Marocco e quella un'altra comunità. L'obiettivo è quello appunto di ridurre le distanze tra nord e sud, dare una mano concreta allo sviluppo di queste comunità per far crescere la loro economia e attraverso lo sviluppo sostenibile impedire insomma le migrazioni, sostanzialmente mantenere, voglio dire, queste comunità, farle crescere e prosperare nei luoghi d'origine.
Bonini, 40 anni di confronto tra est e ovest, caduta del muro di Berlino, l'area che, come dicevo in apertura, prometteva stabilità e sicurezza, cooperazione, possibilità di sviluppo economico e anche di dialogo tra le società civili, invece si arresta, come se questo processo si fosse inceppato. Secondo lei che cosa è successo?
Ma io devo dire, e l'ho scritto anche più volte per il Nodo di Gordio, dobbiamo partire da, abbiamo dato una lettura molto superficiale se vogliamo, anche un po' infantile della caduta del muro di Berlino, tutti, nessuno escluso. Ricordo però, devo ricordarlo, che due politici italiani, Andreotti in particolare, espresse le sue perplessità con delle battute: amo tanto la Germania e ne preferisco due, famosa battuta, ma anche lo stesso Craxi era molto, come dire, allarmato dal processo di perestroica che forse probabilmente accelerò troppo un passaggio che andava gestito in maniera forse più graduale, più riformista, mi si passi il termine, e che doveva prevedere appunto attraverso una serie di passaggi graduali un'integrazione est-ovest, cioè tra l'Europa occidentale e il vecchio blocco sovietico, più graduale, più forte, più solida. Questo non c'è stato. Purtroppo la Russia per molti anni è stata abbandonata a se stesso. Contemporaneamente sono crollate, probabilmente proprio perché è venuto a mancare il sostegno anche bipolare della vecchia Unione Sovietica, è crollato il vecchio socialismo arabo di stampo nasseriano, e oggi ci troviamo a un'area, diciamo, euro-mediterranea, in particolare il fronte sud-est, in grande ebollizione.
Adesso l'ebollizione però è nato da un lento declino anche di attenzione proprio su quest'area, che voi in qualche modo, da quanto ho capito, cercate di
analizzare,
ma anche di aiutare, anche per riuscire a creare, come dire, in questo scacchiere così agitato, un freno a questo momento di grande crisi e tensioni, sia per l'Italia che per l'Europa comunque.
Crediamo che bisogna, stabilizzare la situazione, creare dei punti fermi, creare delle situazioni, delle aree di solidità, geopolitica. Io non credo che questa fibrillazione, questa destabilizzazione del Medio Oriente, del Nord Africa e Medio Oriente sarà di breve durata. Purtroppo penso che al di là della questione siriana sarà un'area destinata a fibrillare ancora per molto tempo. Bisogna cominciare a ricostruire le nazioni, bisogna fare un'operazione di state building. Da questo punto di vista, l'ho già detto in una precedente intervista a Radio Vaticana, la visita di Papa Francesco è stata fondamentale al Cairo, sia sotto il profilo come dell'endorsement che viene fatto nei confronti dei processi di stabilizzazione politica, sia anche nei confronti della libertà religiosa. Su questo,
certo,
ho già avuto modo di intervenire,
certo,
che è un passaggio fondamentale per il rispetto dei diritti civili. L'ho già detto, non ci sono diritti civili in quest'area, in tutto il mondo, ma in particolare in quest'area, se non ristabiliamo la libertà religiosa. Il vecchio principio della religione del principe, la religione del popolo, va corretto con una robusta iniezione di libertà religiosa in tutta l'area, perché tutte queste nuove costituzioni anche stanno crescendo al posto del vecchio socialismo arabo di stampo nasseriano, purtroppo fanno riferimento alla Sharia. Qui bisogna dirlo con molta francamente, in maniera più o meno diretta fanno riferimento. Noi invece bisogna ristabilire un diritto, un dialogo interreligioso,
certo,
ma anche il diritto della libertà religiosa.
Bonini,
quest'area...
La interrompo un attimo perché in questo quadro che è stato delineato, Fabio Filocamo ci può aiutare. Lei, Filocamo, è anche promotore, tra le tante cose, di progetti di ricerca, sviluppo e di trasferimento di tecnologie. Sono parole molto importanti e pregne di significato, ma anche ci fanno capire che c'è un grande lavoro dietro le quinte. Cosa significa dunque uno sviluppo economico nei riguardi di una società magari piccola come quella appunto di alcune comunità costiere della zona del Mediterraneo?
Ma il mondo della cooperazione, il mondo anche della formazione che viene fatta nell'ambito cooperativo allo sviluppo è estremamente importante, perché oggi, oltre ad essere un mercato che vale circa 6 miliardi di euro, rispetto al quale l'Italia, proprio al centro del Mediterraneo, potrebbe avere un ruolo importante, è sicuramente un mondo che crea ponti fisici e umani tra le due sponde del Mediterraneo che ci riportano un po' dietro nel tempo. Se guardiamo ai rapporti tra anche Europa, in particolare Italia ed Africa, di questi ultimi anni rispetto a quelli precedenti, troviamo che le migrazioni sono molto meno qualificate di prima, i ponti tra i paesi sono interrotti da controlli sempre più severi per la minaccia terroristica che proviene da alcune aree calde del Mediterraneo. Quindi riniziare a costruire un sistema di relazioni che passano, come il progetto Nemo, attraverso le attività congiunte, attraverso la cosiddetta capacity building, costruire le capacità in loco o anche da noi, se può essere di interesse, uno dei progetti che ha l'Unione del Mediterraneo, che è questa istituzione europea piuttosto discussa per la sua più o meno idoneità ad agire con efficacia nella regione, è quella di fare un'università euromediterranea. In realtà le università euromediterranee già esistono, sono le nostre università, in particolare quelle del sud, pensate al Salento, alla Calabria, che già ospitano oggi ad esempio molti rifugiati siriani che vengono a terminare il loro dottorato di ricerca e iniziarne uno nuovo in Italia. Queste saranno probabilmente le prossime classi dirigenti che avranno in animo di tornare nel loro paese, di mettere a frutto le capacità che hanno acquisito da noi o che riescano ad acquisire nel paese di provenienza, e quindi manterranno un rapporto virtuoso con il paese che li ha ospitati o che li ha aiutati a maturare quelle competenze. E il mondo della ricerca, che non è solo scientifico e tecnologico, ma anche nelle scienze sociali, è fondamentale, come fondamentale anche la cooperazione allo sviluppo sotto il profilo economico. Credo che il progetto Nemo si dedichi soprattutto all'attività della pesca, e se pensiamo al mare, che è quel fattore naturale che unisce le sponde del Mediterraneo, io penso anche a tutte le tecnologie che quello stesso mare sta generando, tecnologie che vanno dallo sfruttamento del moto ondoso allo sfruttamento anche della risorse ittiche in maniera sostenibile e con l'utilizzo di metodi all'avanguardia che non abbattono il potenziale ittico, ma semmai lo rendono ancora più proficuo, persino per le casse dei piccoli, perché noi pensiamo soprattutto ai piccoli pescatori che oggi vendono le loro barche per pensare invece di andare sulle barche più grandi, che vengono altrimenti chiamate carrette del mare, per trovare un'altra speranza e forse anche perderla.
Quindi in tutto questo scacchiere l'elemento umano è fondamentale da tenere presente, scusate, quindi il senso di speranza che nasce da questi obiettivi e questi progetti.
Assolutamente, perché l'Italia da sola probabilmente non ha la forza per fare quello che sta facendo la Cina. La Cina si sta affermando nel continente africano, soprattutto nei paesi dell'area subsahariana, dove si trovano per lo più le risorse naturali, e forse anche per una forma non timidezza, ma iniziale ritrosia nei confronti di quelle aree più sottoposte all'influenza europea, ma prevediamo che, così come ha annunciato al World Economic Forum di Davos, che assumendo la leadership della globalizzazione, persino nella sostenibilità ambientale, la sua sfera di influenza aumenti e estenda anche alle regioni del Mediterraneo. Il fattore umano è fondamentale, e questo secondo me l'Italia può veramente giocare un grande ruolo, perché se l'Europa oggi pensa all'Africa come un contenitore di problemi più che di risorse, e quindi al tema dei migranti che in qualche modo va affrontato, l'Italia deve trasformare tutti quelli che sembrano dei problemi in risorse. Faccio un esempio: l'Italia non avrà le risorse economiche per fare quello che sta facendo la Cina, ma in questo supplisce suppliscono le istituzioni europee. La Banca Europea per gli Investimenti sta finanziando dei grandissimi progetti infrastrutturali, ad esempio il raddoppio del porto di Tangier o del canale di Suez, che è stato inaugurato poche settimane fa. Gli italiani sono bravissimi nello sviluppo di queste opere, e sono bravissimi anche nel stabilire delle relazioni umane che passano attraverso progetti concreti di formazione, di ricerca, di sviluppo, di attività economiche congiunte, e sono anche ben voluti. Questo è un fattore da non trascurare. Una delle vere atù del nostro paese è quello di essere lì dove è, al centro del Mediterraneo, certo. E anche quello di rappresentare un passaporto, un'identità, una cultura che non è vista con quel sospetto con cui altre regioni del mondo o altre nazioni sono viste.
Beh, la interrompo un attimo, Bonini, ruggente come sempre, ma l'Italia crede nella possibilità e nella potenzialità di essere quel valore aggiunto per un equilibrio internazionale in questa zona così critica ora?
Ma
ci
guardi,
crede? Le istituzioni ci credono davvero? Perché poi il dubbio è quello alla fine.
Domanda molto maliziosa, però partiamo da quello che ha detto Filocamo, su cui sono assolutamente d'accordo. L'Italia è nel suo carattere, nella sua storia, nella sua civiltà, chiamiamola così, ha proprio in sé il valore aggiunto per essere, come dire, il punto di riferimento, come lo è stato nel dopoguerra, per i processi di crescita di questi paesi. Lei mi domanda se ci crede. Io credo che nella classe dirigente italiana, nelle cose che fa, quelle che facciamo Messia, l'Istituto di Bari, da 50 anni lavora tutti gli anni con 200 studenti di tutti i paesi del Mediterraneo per formare, come diceva Filocamo, le classi dirigenti, che noi spesso ci ritroviamo nelle missioni che andiamo a fare in Egitto, in Algeria, in Tunisia, eccetera. Quindi stiamo già facendo questo lavoro. L'Italia ci ha sempre creduto. Probabilmente, ecco, questo è l'auspicio, anche in un momento in cui tutto il processo di crescita abbiamo portato avanti nel dopoguerra, in qualche modo è venuto un po' sfaldandosi, perché le primavere arabe, io insisto, purtroppo sono stato un fattore negativo, molto negativo per la stabilità del Mediterraneo. A questo punto occorre un di più di diplomazia e di iniziativa, ripeto, su due punti: fare crescere la formazione dello Stato, il cosiddetto state building, in questi paesi che fuoriescono da questa destabilizzazione della primavera arabe, e far crescere anche il processo, come dicevo, di libertà religiosa, che è, come dire, un seme importante per un futuro di libertà in questi paesi e di crescita economica.
Filocamo, come chiosa di quanto abbiamo detto finora.
Noi facciamo dei ragionamenti che sono molto fondati, perché sono fatti da persone come il dottor Bonini, che si occupano di questo di mestiere, quindi sanno esattamente come e dove si può intervenire. Lo facciamo anche con un altro elemento che si chiama il buon senso. Le nostre istituzioni probabilmente non mancano né dell'uno né dell'altro elemento, ma nell'ordine delle priorità probabilmente le politiche euromediterranee di vicinato che vengono fatte anche dall'Europa, ma in maniera suppletiva, non sono così in alto nella scala gerarchica. Ecco perché diventa importante che le università, i privati facciano questo, e se le istituzioni non riescono a attribuire, allocare risorse finanziarie ed umane in questo spazio politico ed istituzionale, anche se il Ministero degli Esteri fa tantissimo in questo senso, almeno che assistano i privati, perché quello che i privati possono fare, i privati si muovono con maggiore agilità, rispondono a se stessi, hanno molta più facilità di fare un piano finanziario, magari limitato, ma sanno esattamente quello che possono fare e in che tempi.
Non la sentiamo più, Filocamo.
L'assistenza ai privati, alle università,
eccolo,
e a tutti gli operatori che si occupano di stabilire ponti e attività, ecco, questo sì è fondamentale.
Allora io ringrazio Gianni Bonini, vicepresidente CEAM, e ricordiamo il senior fellow del think tank Nodo di Gordio. Grazie a Fabio Filocamo,
grazie,
editorialista del Corriere della Sera, presidente di Harvard Club of Italy e poi esperto, abbiamo sentito, di progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento di tecnologie.